Ben arrivati al secondo incontro. Faccio le veci di Don Paolo, che stasera aveva già un impegno precedente che non ha potuto disdire, e quindi continueremo noi quello che abbiamo iniziato la volta scorsa. Non mi resta altro che lasciare la parola al dottor Gianluigi Nicola e portare avanti il discorso di Togliani e Chardin.
Grazie.
Buonasera.
Bene, ancora buonasera a tutti. Vorrei iniziare questa serata con la lettura di un piccolo pezzo, perché una delle domande dell'altra volta era: ma allora dobbiamo cambiare tutto? Diciamo che il Vangelo rimane sempre riferimento e la sua lettura della realtà che magari cambia, perché sono effettivamente cambiati molto i tempi. Come cambia, come muoversi? Provo a leggere questa cosa che magari qualche idea la dà. È un estratto dell'introduzione che era stata fatta all'incontro con Don Molari e Vito Mancuso, che si è tenuto a Cuneo alla fine di settembre. Allora, se proviamo ad allargare lo sguardo e lo allarghiamo su una visione più ampia del nostro esistere, scopriamo di muoverci oggi in un ambiente piatto, definito tristemente da due sole dimensioni poco precise, la dimensione del bene e la dimensione del male. Soltanto queste due. Ci si scopre, cioè, dinanzi alla percezione dell'assenza di tridimensionalità. Tridimensionalità che è lì a portata di uomo, se appena ce ne accorgessimo e accettassimo non tanto e non solo l'epifania di Gesù, come si diceva l'altra volta, quanto piuttosto, secondo Teilhard de Chardin, la sua diafania, quell'energia riflessa d'amore che, muovendo dall'interiorità stessa, dona statura luminosa all'agire e al tendere compassione di ogni uomo. In questo modo potrebbe diventare più agevole, una volta per tutte, volgersi e pervenire all'oltre di sé, la soglia di quel vasto mare dove infine prendere il largo per attraversarsi e così agganciare, significante e salvifica, la via dell'oltre di Dio, attrattore naturale di ogni coscienza consapevole. Questo è un po' grosso modo il quadro all'interno del quale ci muoviamo. E quindi avere il coraggio, la voglia, l'intelligenza, la forza di andare al di là dell'ordinario, di mettersi in piedi e di guardare negli occhi la coscienza scintillante. E quindi, guardando la coscienza scintillante nei suoi occhi, abbiamo l'opportunità di avere una statura, cioè la terza dimensione. Una statura che è alimentata dalla luce dello Spirito, dalla luce di Dio, che entra in noi e ci permette, ci dà la forza di avere questa statura. Il problema delle dimensioni non è secondario, adesso cito soltanto un aneddoto, perché parlando con un insegnante di scuole professionali che insegnava ai suoi allievi ad usare il CAD, quel programma di computer che permette di realizzare dei disegni sullo schermo, disegni tridimensionali, insomma. Ecco, questo insegnante diceva che dopo un po' di questa istruzione dei suoi allievi, ha preso un cubo e gliel'ha messo sul banco e gli ha chiesto di definire la terza dimensione, e questi allievi non sono stati in grado di farlo. Io ho detto: ma non è possibile, insomma, una battuta. E lei ha insistito, perché la prova l'ha fatta più di una volta. Quindi si sta veramente perdendo il senso della tridimensionalità, in senso proprio concreto e non soltanto dal punto di vista spirituale. Quindi c'è una fase di transizione, un mondo nuovo che sta venendo fuori, che non si capisce tanto bene come, ma viene fuori in una maniera, sembra, un po' distorta. Quindi rioccuparsi dell'uomo nella sua interezza, come si diceva l'altra volta, può diventare importante. Io vado a Teilhard e prendo un pezzo di Scienza e Cristo. Scienza e Cristo non è un libro unitario, ma è un insieme di saggi che lui ha scritto nel corso della sua vita. In questo momento mi interessa prendere un pezzo di un saggio, pagina 237, il cui capitolo è Nota Memento sulla struttura biologica dell'umanità. E Teilhard parla della natura bifocale di ogni elemento naturale cosmico e dice: in modo generale si può dire che ogni singolo elemento cosmico si comporta simbolicamente per la nostra esperienza come un'ellisse. L'ellisse sapete che è come un cerchio, ma schiacciato in due punti, quindi non è perfettamente rotonda, ma è un ovale. L'esempio di tutti i giorni è l'uovo. L'uovo è un ellissoide, insomma, ricorda un po' l'ellisse. Mentre il cerchio è definito da un unico centro, un punto, con il raggio si disegna il cerchio, l'ellisse è definita da due punti, da due fuochi. I giardinieri sanno che per disegnare un'aiuola di forma strana si piantano due picchetti nei due fuochi, si prende una corda della lunghezza opportuna e poi con un terzo picchetto si mette in tensione la corda e ci si muove da un fuoco all'altro. In questo modo viene disegnata l'ellisse. Quindi i due fuochi definiscono questa curva un po' particolare. Per Teilhard andiamo a vedere e dice: allora, in modo generale si può dire che ogni singolo elemento cosmico si comporta simbolicamente per la nostra esperienza come un'ellisse costruita su due fuochi di intensità disuguale e variabile. Un fuoco che chiama F1, il fuoco 1, e lui lo definisce un fuoco di organizzazione materiale, la materia, gli atomi, no? L'altro fuoco, F2, è il fuoco dello psichismo, del maturare delle capacità psichiche. L'F2 lo chiama anche coscienza, ed è un fuoco che appare e cresce dapprima in funzione di F1, cioè del fuoco della materia, definita anche come complessità, e questo fuoco F1 manifesta ben presto una tendenza continua sia a reagire costruttivamente, chiedo scusa perché faccio le mie divagazioni e perdo il senso della frase, riprendo dall'inizio. Allora, due fuochi, uno F1 di organizzazione materiale, l'altro F2 di psichismo, F2 come coscienza, che appare e cresce dapprima in funzione del fuoco F1, la complessità, ma che manifesta ben presto una tendenza continua sia a reagire costruttivamente su F1 per complessificarlo ulteriormente, sia a individualizzarsi esso stesso sempre più. Cosa vuol dire Teilhard? Vuol dire che c'è della materia, che è il nostro primo fuoco, che tende a complessificarsi, cioè a stabilire delle relazioni tra gli elementi della materia che rendono la materia sempre più complessa. Prendiamo l'atomo. Un atomo, dei protoni, dei neutroni, degli elettroni da soli, sono un plasma che gira nell'etere, no? Se prendiamo dei neutroni, dei protoni, degli elettroni e li mettiamo in relazione tra di loro, costituiscono un atomo, che è un'entità certamente più complessa dei singoli protoni o dei singoli neutroni presi singolarmente. Ma se mettiamo in relazione degli atomi, la relazione per gli atomi sono i legami chimici, otteniamo una molecola, che è una struttura ancora più complessa del singolo atomo, con caratteristiche ancora diverse. La complessità manifesta delle proprietà emergenti. È proprio una caratteristica della teoria della complessità quella di sapere che il più complesso ha caratteristiche diverse del più semplice e molte volte ricomprende al suo interno il più semplice. Veniamo alla proprietà emergente. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io prendo l'ossigeno, so che l'ossigeno è un comburente, cioè favorisce la combustione. La combustione è in definitiva un'ossidazione molto violenta. L'idrogeno invece è un combustibile, è proprio la sostanza che viene ossidata e che brucia. Quindi un elemento che favorisce la combustione e un elemento che è un combustibile, messi assieme danno l'acqua, che è un estinguente, cioè mi spegne il fuoco. Allora, due elementi più semplici messi insieme hanno prodotto una molecola più complessa con una proprietà emergente che è completamente diversa, forse potremmo dire opposta, rispetto alla proprietà degli elementi costituenti.
Però è bruciato, eh?
Prego?
Però è bruciato.
Sì, va bene, però l'acqua è in grado di spegnere quel fuoco.
Come il carbone, quando è cenere, chiaramente non brucia più.
Esatto, esatto, così. Poi si è detto che nella complessità l'elemento più complesso ricomprende l'elemento più semplice. Beh, possiamo capirlo molto facilmente se pensiamo a una cellula che in relazione ad altre cellule va a costituire un tessuto e quel tessuto costituisce magari un organo. L'organo ha delle proprietà che non sono certamente della cellula, ma l'organo più complesso ricomprende un insieme di cellule che sono meno complesse dell'organo stesso. Quindi il più complesso tende a ricomprendere il meno complesso. Questo vale in generale anche per i processi scientifici. Il successivo tende a ricomprendere e magari a smentire il precedente. Qui bisogna forse fare un riferimento a Popper, che parlava, un filosofo del Novecento importante, che parlava della falsificabilità della scienza. Cioè la scienza è davvero scienza se pone la possibilità di essere falsificata da una teoria successiva. Quindi la scienza non può essere rigida, ma la scienza, essendo in divenire, deve essere aperta a essere contestata. Allora, una teoria più generale delle teorie in mio possesso può ricomprendere al suo interno le mie teorie più semplici, le può mantenere come caso particolare, oppure le può completamente smentire e abbandonare. Quindi la scienza, che è un processo complesso, risponde comunque a queste regole di base. Questo per darvi alcuni elementi e per arrivare a capire un pochino questo discorso, perché io ho cominciato un po' subito con lo scientifico. Allora, abbiamo visto che la materia si complessifica, ma l'altro fuoco, l'F2, quello della coscienza, dice che ha una tendenza continua a reagire costruttivamente sul fuoco della complessità per complessificarlo ulteriormente. In effetti, la complessificazione della materia ha portato al passaggio di una soglia, la soglia della vita, che è un processo, possiamo dire, irreversibile, anche perché la vita è una caratteristica della materia. Come dicevo l'altra volta, La materia ha la caratteristica di poter essere un gas o un solido a seconda delle condizioni chimico-fisiche, ma può anche avere il suo stato vivente. Ma passata per complessificazione la soglia della vita, per ulteriore complessificazione passiamo alla soglia della coscienza. La soglia della coscienza permette di acquisire consapevolezza, permette di esercitare l'intelligenza, permette di costruire un mondo come noi lo conosciamo oggi, per esempio. Quindi la coscienza ha agito sul fuoco della complessità, accelerando i suoi processi. E se dobbiamo fare un riferimento all'evoluzione, l'evoluzione che prima era un meccanismo naturale e che tuttora persiste in natura, al di là della soglia della coscienza, diventa un metodo che viene semplicemente utilizzato per le finalità che stabilisce la mente consapevole. E questa non è una semplice battuta, ma è la notizia che nei laboratori si usano metodi evolutivi per produrre farmaci, per produrre vaccini, per produrre programmi intelligenti di computer. Quindi la consapevolezza è in grado di agire sulla materia, sulle sue leggi e sui suoi meccanismi. E questo ci dice Teilhard. Nella previta, racconta Teilhard, zona di complessità infime, atomi e molecole, F2, cioè il fuoco della consapevolezza, non è sensibile, cioè è praticamente nullo. Nella vita preumana, zona di complessità medie, F2, il fuoco della coscienza, appare, ma non influisce ancora se non debolmente sulla crescita della complessificazione. E F1, il fuoco della complessificazione, rimane ancora ampiamente automatico. A partire dall'uomo, zona di complessità immensa, e basta pensare al nostro cervello o anche semplicemente al nostro stomaco, ecco, alle funzioni che ha il nostro stomaco e alle relazioni con tutto il resto del corpo che è il nostro stomaco, siamo in presenza di qualcosa di molto complesso. Se poi arriviamo al fegato, che è una centrale biochimica inimmaginabile, io non so quali laboratori chimici siano in grado di svolgere in contemporanea tutte quelle reazioni che avvengono nel fegato e che ci permette di darci la nostra energia, le molecole che ci servono, tutta quella che è la funzione digestiva. Una complessità molto grande. Se poi arriviamo al cervello, allora lì ci perdiamo, ci sono titoli di libri che dicono che è la maggior complessità presente nell'universo. Quindi a partire dall'uomo, zona di complessità immensa, l'F2, il fuoco della consapevolezza, diventa riflesso. Quindi la coscienza diventa riflessa e assume in larga parte l'incarico di far progredire F1, il fuoco della complessità, attraverso l'atto della scoperta, in attesa forse di staccarsene per raggiunta autonomia. Due cose ancora forse ci sono da dire. Allora, riprendo un concetto già detto l'altra volta. La coscienza è un fenomeno emergente della complessità che ha diversi gradi, non tutta la coscienza è uguale. E difatti il fenomeno cosciente si manifesta negli animali con diversi gradi di profondità di coscienza. Un primo livello di coscienza è quello di sapere dove si è, dove sono le prede, dove si può fare la tana, insomma ci si relaziona con l'ambiente in una maniera efficiente ed efficace, no? Ma poi questa coscienza, progredendo nella sua complessificazione, ha la capacità di diventare riflessa. Ecco, che cosa vuol dire riflessa? Vuol dire che la coscienza inizia a pensare se stessa e analizza se stessa. Cioè la coscienza arriva a un punto di complessità che le permette di dire: io esisto come coscienza. Compare la capacità critica e compare appunto la capacità di sapere chi si è, e compare dunque l'interiorità. Mentre una coscienza di primo livello permette a un animale, perché è meno complesso rispetto all'uomo, di muoversi così nell'ambiente e quindi di relazionarsi con l'esterno, nell'uomo ci si inizia a relazionare con l'interno di sé, con l'interiorità, compare l'interiorità. Qui ci sono tutti i discorsi degli psicanalisti, quindi non andiamo molto più in profondità. Comunque nell'uomo compare il sé. Il sé cosciente, perché bisogna tener presente che all'interno degli animali e anche dell'uomo sono presenti almeno altri tre tipi di sé. Il sé immunologico, perché ci sono delle proteine, delle molecole che sono in grado di riconoscere ciò che è il proprio corpo, di non andare contro il proprio corpo e di andare contro gli ospiti esterni o contro le molecole esterne e di neutralizzarli per difendere l'individualità del corpo. E questo è il sé immunologico. Ma abbiamo un sé genetico che è ben presente nei nostri geni e che determina la struttura del nostro corpo, che viene mantenuta costante nelle sue linee generali nel trascorrere dei millenni. Ed esiste poi un sé neurale che si può esprimere in quello che è il carattere delle persone, che è un carattere che viene definito dalla struttura ontologica, cioè originaria, del nostro cervello. Il nostro cervello è una macchina molto strana, perché deve realizzare un progetto di vita, e per realizzare il progetto di vita deve entrare in relazione con l'ambiente esterno e quindi essere plastico, saperci adattare e saper trovare delle strategie e quindi sapersi modificare. Ma nello stesso tempo deve essere anche invariante, cioè dove c'è il telencefalo deve esserci il telencefalo, dove c'è il cervelletto deve starci il cervelletto, perché la struttura è quella. E quindi c'è un sé neurale che è la struttura del nostro cervello così come si è formata a partire dal sé genetico. Questo sé neurale si esprime nel carattere e poi vabbè, ci sono altre cose che sono le strategie che ci permettono di strategie psicologiche che ci permettono di relazionarci con l'ambiente, però qui è un argomento che non voglio affrontare perché diventa poi enorme. Questi sé che caratterizzano comunque l'essere vivente, a questi sé si aggiunge il quarto sé, che è la coscienza riflessa, il sé riflesso, quindi la consapevolezza di sé e della propria interiorità. Con Freud, con Jung, con tutti i grandi psicanalisti arriviamo a costruire una scienza dell'interiorità, perché si va ad analizzare l'interiorità a livello più o meno scientifico ai tempi, e se ne fanno delle sintesi efficaci nella cura di certi sintomi, e quindi si va a costruire una scienza dell'interiorità. Poi col progresso delle neuroscienze anche qui si sta scoprendo una base fisica effettiva che risponde alle teorie che erano state costruite in maniera induttiva osservando i diversi casi. No? Quindi vedete che il discorso della complessità comincia ad arrivarci addosso, non è così banale affrontare l'uomo. Addirittura Teilhard dice che a partire dall'uomo, zona di incomplessità immense, il fuoco della coscienza, diventato riflesso, assume in larga parte l'incarico di far progredire il fuoco della complessità attraverso l'atto della scoperta, questa è la scienza, in attesa forse di staccarsene per raggiunta autonomia. Questo è l'annuncio del Vangelo. La complessificazione dell'uomo, il suo cammino di profondità spirituale, lo può forse, dice Teilhard, condurre in uno stato che non ha più bisogno della materia per esprimersi. Che il nostro corpo, attraverso il nostro corpo, come connaturato, passa strettamente, si esprime il nostro anelito spirituale. Per arrivare all'interiorità, per arrivare al pensiero riflesso, noi abbiamo avuto bisogno di materia e abbiamo avuto bisogno di corpo. È da questa materia che è uscito questo corpo ed è attraverso questo corpo che è emerso e si è espresso l'anelito spirituale. Ma se torniamo al Vangelo, è attraverso questo corpo che dobbiamo rinascere dall'alto. E quindi Teilhard usa la parola forse, ma il Vangelo ci apre una prospettiva che forse è proprio quella del distacco verso una realtà differente. Vedremo poi comunque che Teilhard non parla del distacco secondo un dualismo, il corpo da una parte, lo spirito dall'altra, la mente e il cervello, la res cogitans e la res extensa, per citare Cartesio, ma l'unità delle due cose è una che ricomprende e trasfigura l'altra. Se siamo all'interno della complessità, noi sappiamo che in natura ci sono delle cellule che vivono per fatti loro. Prendiamo una ameba, alla fine una ameba, un protozoo, è una cellula. Ma sappiamo che ci sono delle cellule che danno gli organi, e sappiamo che ci sono degli organi che danno un corpo, e sappiamo che il corpo, come unità complessa, esprime un fenomeno emergente che è quello della coscienza. Allora, la spiritualità, il rinascere dall'alto, essendo un processo di complessità sempre più spinta ed essendo un processo emergente assolutamente nuovo e grande, ed essendo un processo emergente più generale della nostra semplice capacità di comprensione, è un processo complesso che ricomprende al suo interno ciò che gli ha permesso di esprimersi e di diventare grande. Quindi il corpo non viene abbandonato a sé, ma fa parte di questa unità spirituale, di questa complessità crescente, e viene trasfigurato all'interno di questo processo. Ho usato la parola processo, è una parola importante, perché nel nostro cervello, tanto per fare un esempio concreto, non esiste l'area della coscienza. Non esiste, se io vado a togliere l'ipofisi, voglio dire, il mio sistema endocrino salta per aria, perché lì è una centralina che controlla tutto il resto del corpo. Se vado a togliere una fetta di cervello, non è detto che la coscienza scompaia. Addirittura, voi sapete che il nostro cervello è costituito da due emisferi, il destro e il sinistro, e questi emisferi sono uniti da un'altra regione cerebrale che si chiama corpo calloso, che è data dall'insieme di tutte le fibre nervose che uniscono le cellule da una parte all'altra dei due emisferi. Queste fibre nervose, che poi in termini tecnici si chiamano assone, sono circa 200 milioni nel corpo calloso, e quindi il cervello è fortemente interconnesso, i due emisferi sono fortemente interconnessi. Ma se io taglio metà il corpo calloso, non è che avendo diviso metà il cervello ho perso la coscienza, si creano dei fenomeni di coscienze differenti coesistenti. Quindi questo vuol dire che la coscienza è un fenomeno emergente dato da un processo, cioè da una relazione, da un'informazione integrata fra diverse aree, fra diverse zone del cervello. E il cervello complesso nel suo insieme che produce questo fenomeno emergente che si chiama coscienza. Il processo di ricerca spirituale produce una complessità che ci porta a quello che diceva Teilhard, forse addirittura staccarsi da questa materialità per raggiunta autonomia della coscienza. Quindi la coscienza innesca un nuovo processo che si esprime nell'anelito spirituale. Da qui vorrei dire, ma questa è una cosa mia, che la spiritualità è dell'uomo. E qualcuno mi consiglia di non usare questo termine, dovrò studiarci sopra. A me piaceva dire che la spiritualità è laica. Qualcuno mi dice, ma sulla laicità, allora dico che la spiritualità è umana, è proprio una caratteristica ulteriore dell'uomo. Ecco perché in apertura ho parlato dell'oltre di sé, perché una volta che io ho scoperto il mio sé, la mia interiorità, innesco un nuovo processo di complessificazione che va al di là della coscienza riflessa, va oltre la coscienza riflessa, dove la coscienza riflessa e la mia intelligenza diventano soltanto degli strumenti per camminare in un terreno, in un territorio nuovo, che è il territorio della spiritualità, dove la spiritualità dovrebbe portare al vuoto, dove c'è il silenzio completo e dove esiste il territorio dell'ascolto totale, cosa che mi permette di avere una visione, non una dissociazione, no? Una visione da dissociato, no, proprio una visione più grande, più complessiva, più profonda delle cose, dove io butto tutto me stesso. E può essere una visione laica, perché ho una chiarezza, una lucidità sui problemi, sulle cose che mi stanno attorno, ma posso avere una visione invece di tipo mistico, perché nel silenzio e nel vuoto è possibile percepire la brezza sottile dello spirito, che per chi crede è stato promesso in abbondanza, e questo è scritto nel Vangelo. Nel momento in cui io percepisco questa brezza, inizio un ulteriore cammino, il cammino dell'ulteriore di Dio, quello che si diceva all'inizio. Quindi capite che io ho voluto leggere questa cosa dei due fuochi, perché sui due fuochi della complessità e della coscienza, l'uomo totale, che veramente prende se stesso, la sua interiorità, e l'affronta e la guarda per la bellezza che ha, per la bellezza scintillante che ha, e va oltre, ecco, su questi due poli è basato il divenire dell'uomo, la sua salvezza e la sua possibilità di grandezza. Perché questo l'ho già detto l'altra volta, i padri orientali, gli ortodossi, dicono che Dio è venuto perché l'uomo diventi Dio. E quindi se l'uomo riesce a diventare della natura di Dio, ha una sua grandezza potenziale da esercitare e da esprimere. Quindi questo per darvi alcuni orientamenti su quello che può essere il pensiero di Teilhard. Questo saggio è stato scritto nel 1948, quindi è già un po' un riassunto del suo pensiero, già una sedimentazione, un succo, un estratto, no? Lui, Teilhard, ha scritto altre cose in tempi precedenti, e cose che risentono un pochino magari dell'influenza dei tempi, del clima culturale dei tempi. Ma man mano che andiamo avanti nello studio queste cose le vedremo, e magari dovremmo anche criticarle, anche portare dei correttivi su quello che è un po' il modo di sentire di oggi. D'altra parte Teilhard de Chardin ha detto che sarò capito quando sarò superato, e questo in coerenza con la sua legge della complessità coscienza. Tu non riesci a capire una cosa complessa perché appartieni a una parte di quella complessità, e quindi diventa difficile concepire la complessità nel suo insieme. Ma quando col lavoro di anni e di anni sei arrivato a una complessità ancora più grande, allora riesci a capire quella complessità che prima ti era sconosciuta, che ti era impossibile tenere in mano. Quindi il progresso della scienza, il cammino di lucidità che ha dato la scienza, permette di capire il messaggio di Teilhard quando appunto la sua scienza di riferimento ormai è stata superata. Però, torno a ripetere, Teilhard ci fornisce una chiave di lettura, non ci fornisce un'ideologia. E siccome lui era uno scienziato, sapeva benissimo che certe sue affermazioni avrebbero potuto essere smentite in tempi successivi. Ma siccome era un grande scienziato e vedeva lontano, certe sue cose stanno diventando di attualità oggi. Perché, torno a ripetere una cosa che ho detto l'altra volta, ci si è occupati a livello scientifico di complessità a partire grosso modo dalla fine degli anni 70. Lui parlava di complessità a coscienza negli anni 30, e quindi aveva una visione ben ampia. Spero che sia tutto chiaro. Se avete delle domande, segnatevele un momentino, o possiamo, tre o quattro domande le possiamo vedere subito, poi passiamo all'ambiente divino.
Posso? Io ho cercato di seguire il suo ragionamento, no? Difficile. Comunque a me è apparso, no, che dalla materia si arriva allo spirito.
È questo sì.
Quindi dalla materia al verbo. Andando ancora più avanti di queste complessità che si rinnovano, ereticamente potrei anche dire l'anima avviene dalla materia. Non Dio ci ha infuso l'anima, ma Dio ci ha fatto, ci ha dato le cose, no? Quindi anche lo spirito che lei ha detto, no? Questa complessità umana, no? Che addirittura diventa autoriflessivo e si ingrandisce sempre di più, arrivando allo spirito addirittura, che diventa quasi, no? Pur essendo legato all'F1, alla materia,
alla complessificazione.
Quindi andando, no, seguendo questo discorso di Teilhard, no, specialmente quando lui dice poi l'inno dell'universo, no, che fa queste cose, io posso benissimo dire che allora, no, Dio è talmente grande, nel senso che non è, cioè lo spirito, quindi l'anima già a sé stante, avviene dalla materia, dal basso, andando sempre più con l'evoluzione.
Ah già.
Adesso non lo so se è poi così, cioè, però seguendo il discorso di Teilhard avviene questa, perché più uno pensa, no? E dice, ma Che poi sarebbe anche abbastanza logico questa cosa, perché questa complessità continua ad evolversi, continua a...
Esatto.
Quindi io potrei anche dire ereticamente, l'anima avviene dalla materia, non che ci siano queste anime quando io nasco e Dio manda dal cielo 100, 200, 500 anime che vengono, no, secondo questo concetto editeiale, ma è proprio, no, dalla materia che Dio ha fatto, no, che si arriva.
Certo.
Un complesso difficile, però quando io sentivo lei, no, andavo, cercavo di andare sempre oltre, ma oltre si arriva lì.
Eh sì, è così.
No, non lo so.
Tocca a noi, è finito il tempo.
Quando lui dice dalla materia al verbo, che lei prima diceva il Vangelo, no? Però...
Ci sono alcune cose da dire. Allora, una prima cosa è che sono i tempi in cui tocca a noi. Ormai il progresso delle scienze, delle psicologie, delle scienze sociali, tutto quello che volete, ci ha portati a un grado di responsabilità a cui non possiamo più sottrarci. Non sono più i tempi della divinità da invocare perché ti dia la grazia, ma sono i tempi della responsabilità personale per entrare in relazione evolutiva con Dio, che ha detto ci ha chiamati amici, no? Stiamo parlando di Vangelo, quindi è proprio cambiata la prospettiva. E poi, un Dio di spirito, come può creare un uomo di materia? Può farlo se vuole, ma molto più ragionevolmente creerà un uomo di spirito. Allora, quando nel Vangelo c'è scritto che dobbiamo rinascere dall'alto, ci dà un'immagine che è compatibile con la nostra visione di terra, ma la nascita di terra è un primo gradino. Ci viene richiesto di rinascere dall'alto, cioè di ritornare in relazione, in congiungimento con una spiritualità da cui noi veniamo. Perché dico da cui noi veniamo? Perché in principio era il Verbo. E il Verbo disse. Allora, prendiamo un attimo la biosfera, la natura, dove agisce il meccanismo evolutivo. Il meccanismo evolutivo dice che ci deve essere una grande variabilità, quindi molti elementi, tutti con caratteristiche diverse ma analoghe per specie, no? Perché noi in questa sala apparteniamo alla specie dell'Homo sapiens sapiens e quindi siamo tutti uomini e donne così, ma ognuno di noi ha un po' delle caratteristiche, non solo caratteriali ma anche genetiche ben particolari. Quindi l'evoluzione ha bisogno di variabilità. All'interno di questa variabilità andrà a selezionare ciò che è adatto a un certo ambiente. Ma con che criterio va a selezionare l'adattamento all'ambiente? Ma perché caspita devo adattarmi a un ambiente? Devo adattarmi all'ambiente perché questi biologi materialisti e riduzionisti dicono è che la vita deve sopravvivere e poi deve riprodursi, perché sennò si estingue. Allora la biosfera funziona in base a due paradigmi, che sono la sopravvivenza e la riproduzione. Sulla base di questi due paradigmi, allora l'evoluzione funziona. Perché l'evoluzione non è una divinità, non è neanche un semidio. L'evoluzione è un meccanismo neutro che dove può agisce e acefala, no? Lei fa secondo due criteri, la sopravvivenza e la riproduzione. Veniamo all'informatica. Si sono fatti degli studi per l'intelligenza artificiale, si è provato a dare delle istruzioni molto complesse ai computer, però sono continuati a risultare stupidi. Si sono fatte delle reti neurali per scimmiottare il nostro cervello, ma non si è andato molto al di là di un cervello di un centinaio di neuroni, perché la complessità poi cresce in maniera esponenziale. Qualche furbacchione invece ha detto, però se io utilizzassi il metodo evolutivo, forse riuscirei ad ottenere qualcosa. E già, perché il nostro cervello non è istruttivo, non è un hardware che esegue un software, ma il nostro cervello è selettivo, è un hardware che è in grado di ideare degli scenari e di provare quale di questo scenario, utilizzando le memorie, le esperienze precedenti, lo sviluppo dal momento della nascita o dalla fecondazione in avanti, insomma tanti meccanismi, è in grado di selezionare quale di questi scenari è adatto all'ambiente in cui si trova. Allora, pensando a un cervello selettivo, hanno costruito dei programmi di computer che siano selettivi e che funzionino secondo quello che è il meccanismo naturale dell'evoluzione. Certamente, a livello di computer, il mio meccanismo naturale è stato trasformato in un metodo scientifico. Ecco là dove la coscienza riflessa si è appropriata dell'evoluzione e con questo passaggio di soglia ne ha fatto un metodo. Per cui si è detto ai computer, tu hai 100 componenti elettronici diversi, ognuno con delle sue caratteristiche. Tu combinali insieme, sappi che devi ottenere questo risultato. Vedi un po' tu, e con una settimana di programmazione, un cluster, un insieme di computer che hanno preso tanti portatili, erano collegati in genere, insomma, non c'erano ancora i mega computer quando hanno fatto questa roba, in una settimana di elaborazione, questi computer stupidi, con dei componenti senza significato, ma col metodo evolutivo, hanno prodotto il risultato che era stato richiesto. Ma questo risultato l'hanno prodotto perché gli hanno detto, gli hanno dato un progetto particolareggiato, oppure no? E già, questi ricercatori hanno dato una descrizione di alto livello, cioè due parole, ma mi piacerebbe ottenere questa roba qua, non ben definita oltretutto, e i computer lavorandoci l'hanno ottenuta. Il verbo all'inizio ha dato poche istruzioni a questo plasma di particelle che c'era appena dopo il Big Bang o appena prima, e poi per evoluzione la materia, e con il tempo disponibile, 13 miliardi di anni, la materia è arrivata a produrre il risultato richiesto, la coscienza riflessa, e emersa la coscienza riflessa sono iniziate le dinamiche di cui abbiamo parlato prima, dove la coscienza riflessa può diventare addirittura anima, no? In questo senso qua. Questo non è oro colato, non è scienza, però è un'ipotesi plausibile, anche perché ci sono dei fisici che parlano dell'universo come di un computer parallelo che è in grado di elaborare se stesso. Quindi l'universo, la materia, sarebbe in grado di elaborare informazione e quindi, tra l'altro, di complessificarsi. E ci sono dei libri, insomma, ci sono delle teorie fisiche in questo senso. Per cui quell'ipotesi di... non è poi così peregrina, no? Che ci sia questa consapevolezza incommensurabile, il verbo, che dà una descrizione di alto livello di ciò che vuole ottenere da questa parte di universo, poco per volta emerge. Dica.
Lei ha presentato una situazione nel campo dell'informatica nella quale si deduce che un programma, un qualcosa è riuscito a far qualcosa che prima non si era mai fatto. Però mai succederà che un sistema evoluto per tutto quello che si voglia potrà essere messo al posto suo e dire quello che ha detto lei.
Questo è il pericolo. Perché io ho detto le cose che ho detto in quanto il mio cervello sta elaborando informazione, ma non sta elaborando informazione grezza, sta elaborando informazione integrata. Cioè la mia rete cerebrale di neuroni sta scambiando informazioni tra le diverse aree cerebrali, sta facendo delle valutazioni, credo all'incirca sui 300 millisecondi per elaborare uno scenario, un piccolo particolare, no?
Sta ideando
e sta lavorando per ideare e lavora in rete. L'informazione in rete, questa informazione integrata che viene scambiata tra i miei diversi neuroni, alla fine produce dei significati. Prodotti questi significati, il mio cervello dice all'area di Broca e di Wernicke, una che serve per articolare le lettere, l'altra che serve per la sintassi del discorso, dice ok, trasmettete questa informazione a livello comportamentale. Allora la mia lingua, il mio naso, i miei polmoni, la mia faringe si muovono in un certo modo e io vi comunico questi significati. Qui abbiamo una commistione di materia, di corpo e di un qualcosa di assolutamente strano, immateriale, il significato. Eppure sulla base di questo significato trasmesso, voi potete modificare i vostri comportamenti, le vostre relazioni con altri corpi, poi noi parliamo di persone, e quindi costruire addirittura un macrosistema che è la nostra società. Ma noi stiamo lavorando in rete, noi stiamo scambiando delle informazioni, le integriamo fra di loro e gli diamo dei significati, perché l'informazione grezza non significa nulla, è un bit e basta. È l'informazione integrata che produce dei sensi e dei significati. Internet che cos'è? Una rete. Un elaboratore che cos'è? Una cellula nervosa. Alcuni miliardi di computer, di cellule nervose, connesse fra di loro in tutto il mondo e messe a lavorare l'informazione per integrarla, non possono diventare intelligenti anche loro? Probabilmente sì.
Però forse arriverà il momento in cui, come disse qualcuno, ci faremo la guerra con la clave e le pietre, noi uomini,
perché interesserà la nostra completa autodistruzione. Verrà il giorno in cui internet deciderà lui che informazioni dobbiamo sapere noi e alla nostra richiesta di informazione ci dirà di no. Se poi a tutto questo noi aggiungiamo il potere della grande finanza, ne parlavo prima con un signore che mi aveva fornito un articolo in questo senso, in borsa ci sono dei computer che fanno milioni di transazioni al minuto utilizzando questo tipo di programmazione che si chiama programmazione genetica, è una programmazione che usa il metodo evolutivo. Questi sono sistemi intelligenti che imparano, fanno delle strategie coi titoli e dice caspita là ho sbagliato, registrano e non sbagliano più, la prossima volta basandosi sull'esperienza tirano fuori delle strategie nuove e diverse, cioè stanno poco per volta diventando intelligenti e producono altro denaro e quindi altro potere. Ma allora ci sono dei sistemi intelligenti emergenti che stanno facendo ciò che la nostra società richiede: denaro che alimenta denaro e che alimenta potere,
che però va sempre dalla stessa parte.
Certo, perché l'uomo sta diventando inutile. Ecco qua il cubo, definiscimi la terza dimensione e io non sono più in grado. Negli Stati Uniti in certe scuole non insegnano più a scrivere perché tanto c'è la tastiera. Ma quanti migliaia, decine di migliaia di anni ha impiegato l'uomo per arrivare alla scrittura? La scrittura è una sua abilità, è una sua caratteristica e noi delicatamente ne veniamo spogliati, così come veniamo spogliati drammaticamente della terza dimensione, così come vi dicevo all'inizio stiamo diventando piatti e ci chiediamo il bene, il male, senza sapere più che cos'è bene e che cos'è male, perché il bene e il male oggigiorno sono relativi al contesto. Se sia bene o male che sia così è da discutere, ma certamente esiste una grande relatività, un grande relativismo, perché in un posto il male è bene e nell'altro posto il bene è male, dipende da dove mi trovo. Ma questa grande confusione va proprio bene, perché gli uomini sono completamente persi. Io sto riuscendo in questi anni qui a trasferire masse di ricchezza enorme in certi poli senza che nessuno dica praticamente nulla. 40% di disoccupazione giovanile. Capita qualcosa? Per il momento no. Ma allora che cos'è che sta crescendo? La consapevolezza dell'uomo o la sua alienazione? Questo 40% di disoccupazione giovanile ha letto dei libri o ha fatto dei videogiochi? Allora, che cosa sta diventando più importante? La macchina intelligente al servizio del grande capitale che alimenta se stesso e non ha più bisogno della chimica del carbonio? Oppure è importante l'uomo con la sua personalità, con la sua interiorità, con la sua ricchezza interiore e coi suoi aneliti? E con la bellezza che riesce a produrre. Noi non ce ne rendiamo forse ben conto, ma siamo in una terra di mezzo e non sappiamo dove andiamo a finire. Allora la nostra presa di coscienza collettiva, ma cominciamo almeno da quella personale, è quella di indirizzare lo sviluppo futuro del mondo nella direzione dell'uomo, della persona, no?
Se posso interromperla,
certo.
Ha detto, ha parlato delle cose belle. Qui il giornale allora Dostoevskij, quando fa dire a qualcuno le cose belle si avverranno al mondo.
Già, è proprio la bellezza che si avverrà al mondo. In Francia, nell'associazione francese, è un po' emarginato perché è un po' noioso, insomma, ma c'è un personaggio che punta molto sulla bellezza. E a me piace ricordarlo perché lui sta portando un giro per la Francia, vorrebbe portarlo anche qui in Italia, ma comunque tutto un video, diciamo un video, dove ha preso un cinese naturalizzato francese, ma che comunque ha 60-70 anni, che è in Francia, che si chiama François Cheng, e che disegna gli ideogrammi. L'ideogramma a questo punto diventa arte, diventa espressione di sé. Se io penso a questo cinese che col suo pennello si mette a disegnare questo ideogramma e penso dall'altra parte quelli che hanno solo più una tastiera da fare così e da guardare nel vuoto, io dico, ma ben vengano gli ideogrammi, insomma, la bellezza degli ideogrammi e la bellezza dell'espressione di sé.
Dico ancora una cosa e poi chiudo, se non disturbo troppo. Stanley Kubrick avrebbe dovuto vivere ancora 20 anni per darci un ultimo film e chiudere il discorso.
Difatti, noi siamo alla scena finale di Kubrick, di quel film lì, 2001, Odissea nello spazio, dove il computer dice all'uomo, adesso ti sistemo io, e ne ammazza uno di qui, uno di là, per fortuna l'ultimo riesce a disattivarlo e quindi salva un pochino l'uomo. Io non dico che siamo proprio in quella situazione lì, ma ci stiamo rotolando abbastanza con facilità, perché i centri studi della grande finanza non stanno mica lì a dormire, non è che hanno del relativismo loro, sanno molto bene quello che vogliono realizzare e come muoversi.
Loro potrebbero anche rimanere soli e doversi cucinare i piatti da soli un giorno.
Ma sarà necessario ancora cucinare? La chimica del silicio probabilmente non richiede più i grandi cuochi e i ristoranti 5 stelle.
È proprio piacere una bella mangiatina.
Ma questo lo dice la chimica del carbonio. E quindi se si fa questo lavoro, di un lavoro complesso, perché abbiamo visto questa sera che non è così facile, ma se si fa questo lavoro complesso sulla coscienza, sul prendere coscienza di noi stessi, di non giocare più il gioco dell'alienazione che ci viene proposto ogni giorno, ma ci riprendiamo la nostra interiorità, ci riprendiamo il fuoco del Vangelo e li mettiamo insieme e facciamo un cammino di spiritualità, forse riusciamo a salvare noi stessi e il mondo e questa società così in crisi. Diversamente l'uomo viene marginalizzato, viene decostruito, perché l'uomo che ha impiegato 100.000 anni per arrivare alla scrittura, e questa scrittura a un certo punto gli si dice: ma cosa vuoi, mettete lì con la birra a fare dei segni? Serve più niente. Pigia, le scimmie in laboratorio pigiano, i ratti in laboratorio sono abilissimi a pigiare i pulsanti. Allora questa è una decostruzione delle abilità umane fino all'annullamento dell'uomo, che non serve più, perché tanto il giro finanziario ormai viaggia per conto suo. Allora se la finalità, e qui la terra di mezzo, i due poli, i due attrattori, che è un altro concetto della complessità e di fisica, quello di attrattore, se l'attrattore è l'invariante impersonale, cioè il materialistico orizzonte finanziario, noi siamo finiti se prevale quell'attrattore lì, perché l'invariante, la finanza, c'è comunque sempre e comunque gira impersonale, perché non ha bisogno di persone che si pongono dei problemi, basta che si incrementino i denari ed è finito il discorso. Se prevale questo polo qui, allora il silicio dà un buon supporto, senza tante grane, senza a me è piaciuto definirlo una volta, senza richieste di senso e di spettacolo, queste esigenze contrapposte. Il silicio obbedisce, fa. Ma l'altro polo invece è il verbo, è quello che vi dicevo questa sera, no? Per attraversarsi, quindi per prendere coscienza di noi e così agganciare significante e salvifica la via dell'oltre di Dio, che è l'attrattore naturale, quindi l'attrattore in contrapposizione a quello della finanza, è l'attrattore naturale di ogni coscienza consapevole.
Il verbo vuol dire essere attore. Cioè, io tempo fa ho usato un'espressione che noi siamo a volte attori, a volte spettatori, finché siamo tutte e due le cose in alternanza, si vive e si sopravvive. Però se diventiamo soltanto più spettatori per tutta la vita diventa triste.
Come
lei ha parlato della scimmia che pigi i tasti, adesso io purtroppo mi dilungo. Un mese fa nostro figlio, nei tempi persi, si diverte a fare lo skipper, con la barca di un amico, ha detto: venite, visto che non avete più il cane perché vi è mancato, venite a vedere le due giornate libere. Il nostro figlio ha messo me e mia moglie al timone, e poi mi hanno detto cosa fare, quando adesso dire io richiamo le corde, ma se mi sente lì
guai,
e io manovravo, facevo questo e quello, però mi sono sentito l'uomo simile. Cioè io mi sono anche divertito, però ho detto: io qui non so, cioè faccio quello che mi dicono gli altri, però non ci capisco niente, non collego le cose, perché devi avere una scuola alla base, certo. A 73 anni la scuola di vela non ce l'ho, sarà mio figlio ma non io, però mi sono sentito come un uomo simile.
Ecco, questo è un esempio che
è brutto diventare uomini simili.
Eh sì, uno diventa uomo scimmia perché non ha una visione generale della cosa, quindi al suo interno non c'è la visione della barca, no? Non aveva, non si rendeva conto di quello che era la barca e di che cosa aveva bisogno la barca, e quindi faceva quello che gli dicevano gli altri in questa maniera qua.
Da una parte pazzesca, che io non so nuotare, cioè noto come una chiave inglese, mia moglie se la cava, ma il mare era molto mosso e il vento, c'era anche il mare che loro chiamano mare pazzo, Per cui a un certo punto ti trovi, io non avevo nessuna paura, probabilmente ero proprio in quella visione dell'uomo scimmia che non ragiona. Cioè io mi lasciavo, andavamo, il mare era impestato, perciò le certo. Ma io ero incosciente, però essere incosciente è brutto. Cioè due giorni mi sta bene, anche
sì,
perché
più
fossi
no.
caduto in acqua, sarebbe intervenuto il figlio alla vita.
Certo, l'alienazione e l'incoscienza sono molto comodi, molto tranquillizzanti e sono caratteristiche che giustificano l'esistenza delle religioni. Perché sono le religioni che ci danno il sistema di valori o le ritualità necessarie per essere tranquilli e tutelarci da qualsiasi evento o naturale o di altro genere. Invece avere una visione complessiva delle cose è faticoso, vuol dire sofferenza, vuol dire croce e vuol dire coraggio, quindi è più difficile seguire quella strada lì, è più difficile seguire un Vangelo che ti chiede la tua responsabilità. E quindi si cerca magari di piegare il Vangelo e diventare una religione. Ma oggigiorno con le religioni non andiamo più da nessuna parte, cioè i problemi sono talmente grandi, sono talmente complessi che serve una spiritualità vera, che produca una visione vera, autentica. C'è bisogno della nostra autenticità interiore. Noi dobbiamo mettere in gioco tutto noi stessi. Perché qui siamo, in termini fisici si chiama transizione di fase questo periodo che noi stiamo vivendo. Dopo un periodo di lunga stabilità si sono create delle instabilità tali che ci porteranno a un nuovo equilibrio. Ma nel frattempo c'è questa transizione di fase dove vero tutto è il contrario di tutto e quindi in qualche maniera bisogna orientarsi, però bisogna orientarsi mettendo tutto noi stessi e avendo a portata di mano quel fuoco che è il Vangelo per chi crede. È così.
Però abbiamo conosciuto persone che credono a loro maniera, però persone di grande cultura, però avevano come base il Vangelo. Per loro il Vangelo era fondamentale. Pur non andando in chiesa, non frequentando, eccetera, però il Vangelo l'avevano ritenuto fondamentale.
Ah, certo, perché è una chiave di lettura fondamentale il Vangelo. Il Vangelo non è una religione, non è un sistema di valori, ma è una chiave di lettura fondamentale. È tutta la parte che riguarda l'uomo, che dice fai così, fai cos'ha, non sono delle regole morali, ma sono degli aiuti per portarti a estrinsecare la tua consapevolezza, la tua capacità di coscienza, per liberare te stesso. In questo senso diventa una chiave di lettura, la chiave di lettura della consapevolezza, del processo di consapevolezza. E poi invece c'è tutta la parte che riguarda Dio, che riguarda l'aldilà. Quando nel Vangelo c'è scritto io sono la via, la verità e la vita, quell'affermazione lì non è dei cristiani, non appartiene ai cristiani, appartiene a Dio, appartiene a Gesù, che ci dice lì dovete arrivare e lì dovete mettervi perché poi riuscirete a vedere qualcosa della verità. E allora in questo senso è una chiave di lettura, cioè tu leggiti, capisciti, vieni fuori a tutto tondo, io l'ho chiamato la statura luminosa dell'uomo, perché lo spirito della Pentecoste è entrato, la diafania gli ha dato questa energia, e quando tu sei riuscito ad arrivare lì, quando hai fatto quel cammino, che per ognuno è il suo cammino, perché noi sappiamo che esistono nevrosi, che esistono borderline, che esistono psicosi, sappiamo, no? Quindi ognuno di noi è una miscela di queste, per cui però sappiamo che dobbiamo arrivare lì, a questa lucidità, a questa chiarezza. Di lì inizia il cammino, la via che ci è stata indicata. Però sentirai altre domande. Prego.
È vero che dice dobbiamo rinascere dall'alto, ma è anche vero che diceva lasciate che i bimbi vengano a me, no? E in questo manca un qualcosa, no? Che non riesco ancora a collocarlo nel pensiero di Teilhard. Manca la morte innocente, è già complessificata questa mente che può far parte del disegno finale, oppure o forse è il battesimo il punto di incontro di questa possibilità di salvezza. Battezzati tutti gli genti, perché in quel punto lì io so che tendenzialmente quello spirito è per il sì. Ecco, non so come tu hai parlato anche di mistico, no? In Teilhard, di mistero, e quindi puoi darmi anche un conforto a riguardo alla quasi scelta di morire il giorno di Pasqua? È vera? È una bufala?
Da parte di Teilhard?
Sì.
Allora, rapidamente l'ultima domanda. Sì, Teilhard effettivamente è morto il giorno di Pasqua, aveva espresso questo desiderio così vago, perché mica poteva dire programmato, preciso, morirò quel giorno lì. Mi piacerebbe, ecco, in questo senso era vago, mi piacerebbe morire il giorno di Pasqua, perché è il giorno della resurrezione, insomma, no? È stato accontentato. Allora, o non c'è niente e noi ci stiamo raccontando delle storie, o c'è qualche cosa. Se c'è qualche cosa, io sono in relazione con quel qualche cosa, e quel qualche cosa è in relazione con me, come due amici, appunto. Se io espongo a un mio amico una mia gioia o una mia sofferenza, quel mio amico magari non mi risponde subito, ma poi un giorno mi dà un ritorno, o arriva con un regalo che io non mi aspettavo, è che quello che, no? Perché siamo in relazione, stessa cosa farò io con lui. Nel caso di Teilhard è stato accontentato, diciamola pure così. Per quello che riguarda invece i bambini, due piani, quello della sofferenza e quello del bambino. Il bambino non è uno scemo, il bambino è un cervello che sta lavorando all'impazzata, che sta facendo un lavoro gigantesco per inserirsi a tutto tondo nella vita. E quindi ha un'apertura al nuovo, all'incognito, al ragionamento, che è incredibile rispetto a certi adulti. Allora, siate come bambini, abbiate questa apertura mentale, questa voglia di capire, di sapere, di interrogarvi. Perché? Ma interrogarsi vuol dire esercitare la propria consapevolezza, per darsi delle risposte. E chi c'è di più aperto che il bambino?
E fa sempre domande.
Ecco, se io rimango in questo atteggiamento per tutta la vita, sono una persona che acquisirà una conoscenza incredibile, no? Quindi questo ci viene chiesto. Perché l'apertura non è soltanto conoscenza. Teilhard diceva: sapere di più, conoscere di più e essere di più. Cioè vuol dire progredire sul cammino spirituale, sul cammino della relazione, dell'unione con Dio, sul cammino della divinizzazione. Se invece noi diciamo: come erano belli i tempi del liceo, la nostra vita non esiste, si è fermata ai tempi del liceo, perché era là la bellezza. Invece la nostra vita è bella oggi, qui. Panikkar parlava di tempi eternità, cioè Noi non viviamo il nostro tempo e poi c'è l'eternità. Teilhard è morto a Pasqua e ha raggiunto l'eternità. No, lui stava già vivendo nell'eternità, perché è un tempo unico all'interno del quale noi siamo e del quale dobbiamo approfittare per crescere all'infinito, perché la crescita che abbiamo davanti è infinita, cioè davanti abbiamo l'ambiente divino. Allora, se è vero il meccanismo evolutivo in relazione a un ambiente, e se in relazione all'ambiente naturale il meccanismo evolutivo ha portato alla comparsa della consapevolezza, pensate voi a che cosa capita, a una mente consapevole che si mette in relazione evolutiva con un ambiente divino. Questo è il nostro compito, ma dobbiamo essere all'altezza di entrare in evoluzione con l'ambiente divino. Perché se noi siamo decerebrati, lobotomizzati, e qui risalgo al film Qualcuno con lo sonnito del cuculo, tanto per avere un esempio concreto, se siamo lobotomizzati, cioè se la nostra capacità di coscienza, di ragionamento morale è completamente tolta, se il cervello l'abbiamo buttato all'ammasso, ma che caspita di relazione evolutiva abbiamo con che cosa? E allora non andiamo da nessuna parte. Il Vangelo ci dice: togliete tutte le infrastrutture, state in piedi voi, come fanno questi bambini che sono in grado di stare in piedi, non si sono ancora piegate alle convenzioni della società o del tempio, loro stanno in piedi e crescono. Allora fate anche voi come loro, così arriverete a rinascere dall'alto. E poi la sofferenza.
No, volevo anche capire qualcosa sul battesimo. Se ha...
Il battesimo è di nuovo la stessa storia di Teilhard. Se esiste qualche cosa, il battesimo ti dà qualche cosa. Cioè ti dà delle potenzialità, ti mette in relazione con lo spirito della Pentecoste e ti dà la benedetta diafania. Cioè, e rileggo, non perché sia innamorato dei miei scritti, ma perché qui mi era venuta una cosa abbastanza bene che riusciva a spiegare. La sua diafania, quell'energia riflessa d'amore, perché l'amore è un'energia riflessa, l'amore è una cosa particolare, l'amore vero. Quindi la diafania di Dio, che è quell'energia riflessa d'amore che, muovendo dall'interiorità stessa, dona statura luminosa all'agire e al tendere compassione di ogni uomo. Il battesimo è questo. È questa energia che entra dentro di te, e questa apertura che viene data a questa energia, e che dalla tua interiorità dona statura luminosa al tuo agire. È una prospettiva diversa di muoversi. È una sicurezza, una tranquillità completamente diversa. Allora, se il battesimo dell'acqua che ti casca sulla testa, ma tanto vale neanche farlo, peggio ancora se è un documento dove un parroco scrive. Ma se il battesimo è davvero un sacramento, se davvero lo spirito di Dio viene, allora è questa cosa qua, per cui è importante, è qualcosa di grande, è uno strumento che ci è messo nelle nostre mani per poter fare qualche cosa, perché da soli non arrivereste da nessuna parte, c'è anche nel Vangelo questo. Però il battesimo è voluto proprio da Gesù, e quindi ha un suo valore, un suo significato. Per la sofferenza, la cosiddetta sofferenza innocente, la sofferenza non sta a guardare l'innocenza, la giustizia, l'ingiustizia, il grande, il piccolo, la sofferenza è la sofferenza. Combinazione, la serata con Mancuso e Molari verteva proprio sul tema, sul problema del male quella volta là. E io ho provato a dire questo, che il nostro corpo è un organismo dotato, per sua intrinseca struttura, di vie nervose del dolore e del piacere, che
che trovano riscontro a livello dell'encefalo in aree di integrazione e di elaborazione filogeneticamente molto antiche, vuol dire che arrivano dalle centinaia e migliaia di anni, come ad esempio la sostanza grigia periacqueduttale situata in profondità all'interno del tronco cerebrale. Tu vai con un elettrodo a stimolare quell'area lì, poi vedi che cos'è la sofferenza, il male e tutto il resto. Però se ti sposti un pochino e vai a stimolare quel nucleo là, vedi che godere. Allora che cos'è il bene e il male? I topi di laboratorio che gli hanno messo un piccolo elettrodo nelle vie del piacere sono morti di fame pur di stimolare continuamente quelle aree del piacere, sovvertendo un equilibrio assolutamente naturale. Allora, il male, la sofferenza è qualcosa di assolutamente neutro, è una reazione del nostro corpo all'ambiente esterno, per difesa nel caso del dolore, per consolidamento di una strategia positiva nel caso del piacere, perché il piacere non è legato solo alla sessualità, il piacere per la sessualità è importante, altrimenti nessuno si accoppierebbe, invece quella grossa forza lì permette che ci sia la riproduzione, che quindi la specie vada avanti. Ma il piacere o sistema della ricompensa è anche proprio legato al consolidamento di ricordi positivi. Allora io ho applicato una strategia che ha dato un risultato buono, mi ha dato piacere perché magari con quella strategia ho mangiato, allora queste vie mi consolidano il ricordo e mi dicono: fa attenzione che di lì tu sopravvivi e quindi è buono. Il nostro corpo è organizzato un po' così: uno come consolidamento, il piacere; uno come difesa, il male. Se vai a battere contro quello spigolo, vuoi mica ripetere l'esperienza all'infinito, no? E quindi noi, grazie a questi due circuiti cerebrali, riusciamo a sopravvivere più o meno a cavarcela. E quindi la sofferenza è di tutti. Non è che perché uno è piccolo ed è oggetto della proiezione del nostro amore non debba soffrire, non debba avere del male. Per carità, noi non vorremmo mai che succedesse quello. Però la vita è un qualcosa di oggettivo, capita. E quindi secondo me non c'è da scandalizzarsi più di tanto. Come persone consapevoli c'è da darsi da fare perché non succedano certe cose e perché non ci siano certe condizioni. Però nell'ambito dell'alienazione che sta progredendo, noi sentiamo le notizie di due ragazzine di 13-14 anni che, forse complice la madre, si vendono a dei professionisti, cioè gente che la sa lunga, per quattro soldi, per un telefonino, per una gita, per queste cose. E in questo quadro sono tutti colpevoli, dal professionista alla madre alle ragazzine, perché sono tutti vittime della stessa alienazione. E questo quadro che abbiamo sentito dalle cronache è un'altra prova della decostruzione della personalità umana, perché queste persone, tutte le bambine, i genitori e i professionisti, si sono trasformati in oggetti che si consumano uno con l'altro e, come i polli di Renzo, possono essere in qualunque momento presi e messi in un cestino perché il carbonio non serve più. Questa è la realtà che ci troviamo davanti e le sofferenze che ci troviamo davanti. Quindi, sapendo queste cose, prendiamoci la sofferenza della consapevolezza e riusciremo ad arrivare alla risurrezione. E questo è un po' il messaggio del Vangelo. Altre domande?
Quando ha parlato del momento di transizione, no? Mi è venuto in mente Monti quando dice che le crisi servono per far accettare i popoli cose che in momenti normali non accetterebbero. E dall'altra parte mi è venuto in mente Casini o Pitaresso, che dicono che i cattolici devono essere moderati. E mi viene da pensare che, stando così le cose, forse i cattolici non sono tanto cristiani. Perché come si fa a essere moderati di fronte a un protocollo del genere?
Già, qui siamo davanti, siamo sempre nella terra di mezzo e siamo davanti alla scelta tra due prospettive, quella della cristianità e quella del cristianesimo. La cristianità è un cristianesimo asservito al potere di turno, per cui all'interno della cristianità sono coerenti quei discorsi lì. Ma se uno prende il fuoco, torno a ripetere, il fuoco del Vangelo e diventa cristiano a tutto tondo, non riesce più a seguire quelle prospettive, è da un'altra parte.
Eppure questi si pongono come uomini della provvidenza e ne raccolgono di consenso, che, almeno dal punto di vista elettorale, che poi di fatto è un sondaggio con valore legale.
Certo, ma la cristianità è coerente con l'alienazione, perché la cristianità è un Vangelo che è stato piegato a una serie di ritualità, a una serie di pratiche religiose, a una serie di colpe a cui siamo sottoposti e a una serie di richieste di salvezza, di perdono, di queste cose qua, dove di nuovo la persona non esiste, molte volte vittima di una casta sacerdotale o di una casta politica collusa, di tutti questi discorsi strani. All'interno della cristianità, definita in questo modo, non esiste l'uomo, la statura luminosa dell'uomo, sta piuttosto da un'altra parte. Però se noi continuiamo ad appiattirci su una cristianità che ha fatto il suo tempo, arriveremo alla dissoluzione. Perché i discorsi che sentiamo da parte dei politici sono discorsi privi di significati. Questi stanno ripetendo delle cose al di fuori di qualsiasi progetto complessivo. Non esiste più una progettualità. Si dice bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro. Monti dice perché la crisi fa fare delle cose, ma per che cosa faccio queste cose? E poi che cosa significa venire fuori dalla crisi per me cittadino? Significherebbe trovare un lavoro, trovare delle opportunità di vivere con sobrietà, con mitezza, mettiamo questi valori qui che magari ci eravamo scordati, ma soprattutto come cittadino non devo arrivare a vivere con la pancia piena e basta, devo andare oltre me stesso, tutto il discorso che facevamo prima, perché se no mi perdo comunque. Allora, sono necessari dei significati, è necessario un progetto, è necessario un mondo nuovo, perché questo si sta sfarinando. Ma per arrivare lì è necessaria una spiritualità nuova. Cioè, finalmente, noi uomini dobbiamo esercitarla questa spiritualità per arrivare ad avere questa visione, per riuscire ad avere una lucidità complessiva del mondo all'interno del quale noi viviamo e decidere finalmente delle direzioni che ci portino dove? Ad accumulare delle ricchezze? Ah no, perché a questo punto stiamo solo giocando a rubamazzetto, tu vai con la tua liquidazione di 1 milione, 10 milioni di euro, che invidia, adesso ti pianto su una rivendicazione così quei 10 milioni di euro me li becco io. Se questa è la logica, allora invece la logica è quella del rinascere dall'alto, per cui una visione, un progetto per rinascere dall'alto, è questo che salva le società e gli uomini. Le frasi dei politici lasciano veramente il tempo che trovano, ma dobbiamo arrivare a un cristianesimo risorgente, nativo, appunto, che faccia proprio...
È un sistema che sta lavorando. C'è la mancanza di progettazione, si nota anche dalla criminalizzazione del dissenso. C'è la mancanza di progettazione, si rispecchia e prende coscienza di sé nel criminalizzare ciò che è fuori dal sistema dato.
Eh già. Così.
però il tentativo va fatto, perché sennò veniamo completamente asfaltati, come dicono i politici.
D'altronde abbiamo un esempio al governo, che una donna definisse in gamba suo figlio perché in un anno è riuscito a mettere da parte quelle cifre che abbiamo scritto, e si vanta.
Però le chiedo scusa, ma c'è il signore al suo fianco che era prenotato, ed è purtroppo l'ultima domanda perché è tardi.
Io onestamente non riesco molto a vedere questo enorme quadro di questo processo di evoluzione dagli atomi fino a diversi livelli di complessità, l'intrusione del battesimo come un atto esterno. Non riesco a capire che cosa c'è.
Sempre nel Vangelo, da qualche parte, io non sono Don Paolo chiaramente, quindi non ho le citazioni pronte, però c'è scritto quando i tempi erano maturi. Arrivati a un certo livello di complessificazione, era possibile stabilire un rapporto con questa consapevolezza incommensurabile che ha deciso di manifestarsi. Si è manifestato, come storicamente sappiamo, e ci ha dato delle energie per attraversare, per attraversarsi, come mi è piaciuto dirlo. E queste energie, sono state date a questi uomini in maniera che capissero qualche cosa, che sapessero che dovevano fare qualche cosa, e quindi è venuto fuori il battesimo. Ma è venuta fuori la Pentecoste. Se il battesimo era un segno così un po' esterno, abbiamo nella trasfigurazione di Gesù un segno potente di quelle che sono le energie in gioco e le capacità e le possibilità in gioco. La risurrezione, per carità, ma poi la Pentecoste, questo spirito che scende e che fa di quattro, erano i 12, diventati 11, di 11 paurosi rinchiusi tra quattro mura, dove dicevano chissà cosa ci capita, delle persone che aprono le porte, vanno a parlare 200 lingue e vanno a evangelizzare, a portare la via della bella. Ecco, in questo senso il battesimo è un segno dove questa energia scende, arriva per quella persona in maniera specifica. Poi vabbè, ci sono i problemi di scelta, insomma, tutto quello che poi si discute sul battesimo, su quando dare il battesimo. La realtà è che questa energia incommensurabile scende, oppure non scende, non ci crediamo e diciamo che nulla esiste.
No, diciamo, a livello degli adulti, cioè il battesimo, diciamo, dello Spirito Santo è un corpo, però mi sembra aver capito che si parlava
di bambini, certo.
Invece è un modo più strano, se vogliamo.
Se vogliamo, è il progetto di una mente incommensurabile, di un adulto che ha quel progetto lì sul bambino.
Certamente i genitori cercano di dare il meglio possibile ai loro figli, no? Quindi se vivono una spiritualità profonda, chiaramente cercano di trasmettere, di dare tutte le potenzialità possibili al loro figlio. Poi io personalmente ho conosciuto diverse persone che si sono battezzate, chi ha 20, chi ha 25, chi ha 30, chi ha 18 anni, chi al momento del matrimonio, e hanno preso tutti i loro bravi sacramenti, ecco. Poi, insomma, questi sono segni, sono tappe della vita, però nel momento in cui li si pratica sono anche efficaci, ecco, non sono delle pazze cattive.
Direi che potremmo stare qua tutta la notte, però, visto l'orario, dobbiamo concludere. Ringraziamo la serata, il dottor Giorgio Nicola, e diciamo che il prossimo appuntamento è per il 21 di novembre.